some action. But like Mick Jagger said, I can't get no satisfaction. The girls are all around, but none of them want to get with me. My threads are fresh and I'm looking deaf. Yo, what's up, one of low city? The girls are all shocking, and the other ended them on. And the kids with some no-name chump when they know that I'm stoned. So I call the show's over to the other side of the container. I asked the guy, why are you so fly? He said, Funky Comadina.
Ciao a tutti amiche e amici del volley, bentornati, nuova puntata di Jump and Spike, il podcast che vi parla di pallavolo made in USA. Io sono Alex Maroldi e anche questa settimana, per la 24esima puntata, vi farò scoprire cosa è successo al di là dell'Atlantico parlando di pallavolo NCAA. Prima di cominciare, un doveroso e sentito omaggio per la prematura scomparsa di una leggenda dello sport mondiale come quella era Kobe Bryant, insieme alla figlia Gianna, alle compagne di squadra della figlia e a tutte le altre famiglie che purtroppo sono rimaste coinvolte in quel tragico incidente avvenuto domenica sulle colline di Los Angeles. Che dire, poco, perché premetto, non sono un fan del basket, non seguo l'NBA, non seguo nemmeno il college basket, e però sono una persona che ammira molto lo sport e ammira molto i miti sportivi. Ecco, Kobe non era un mito sportivo, era una leggenda dello sport. E dico solo che l'unica partita che ho mai registrato per poi guardare è stata la sua ultima partita, la sua partita d'addio nel 2016, e quella è stata l'unica partita di basket che ho registrato e che ho guardato. E questo per farvi capire che era una figura che come poche riusciva a trasmettere qualcosa a tutto il mondo. E insomma, non serve che lo dica io, ma quello che è stato sui social network, sulle varie canali televisivi, telegiornali, eccetera eccetera, è sotto gli occhi di tutti. Quindi ci sono queste figure che riescono a trascendere appunto il loro sport e a essere dei comunicatori incredibili. Lui era uno di questi, uno dei grandi dello sport mondiale. Mi vengono in mente pochi altri esempi. Sentivo appunto podcast che, se avete voglia di approfondire l'argomento, vi invito ad ascoltarvi, della famiglia di The Cutting Edge, tra cui sicuramente ve ne hanno parlato molto bene a Scusate il Disturbo, e hanno ovviamente a Lakers Speaker Corner, il nuovo podcast sui Lakers, ne hanno parlato molto bene, state degli interventi molto emozionanti di tutti i ragazzi. Qui faccio i miei più sentiti complimenti per una puntata che si è sentita essere molto difficile da fare e molto difficile da portare a termine. Quindi complimenti a loro e anche per come sono riusciti a rendere omaggio a questo grandissimo. E purtroppo un pensiero a tutte le famiglie che sono rimaste coinvolte, che da domenica dovranno rivoluzionare le loro vite e pensare a come andare avanti e cercare di superare questo grande lutto. La cosa che da genitore mi ha toccato ovviamente di più è stata la sapere della figlia con lui sull'elicottero. È stata una cosa che mi ha veramente toccato nel profondo. Ecco, lui, come detto, era un grande comunicatore, sapeva comunicare con le persone, parlava attraverso il gioco. E poi la cosa, secondo me, ancora più bella e interessante è che lui è riuscito forse ancora meglio in quel poco tempo che ha fatto al di fuori del basket, è riuscito a fare qualcosa di ancora più grande. E questo è un ulteriore peccato, perché avrebbe potuto regalare al mondo qualcosa di più. Ok, Questo era un po' il mio pensiero, il mio omaggio. Spero di non essere sembrato ipocrita o così, però penso che è una cosa che doveva essere fatta, quantomeno se si parla di sport. Sicuramente si parla di sport americano, ancora di più un pensiero a questo grande, grandissimo giocatore di basket. Bene, torniamo a parlare di pallavolo, se riusciamo, cerchiamo di recuperare un po' di ritmo e un po' di allegria, anche se è sicuramente difficile. E parliamo della settimana dell'NCAA maschile, perché si è svolto un torneo molto interessante, che è quello del Pac-12 Big Ten Challenge, che ha visto affrontarsi University of Southern California, UCLA, Ohio State e Penn State. Il primo incontro di questo concentramento, la sfida tra i Buckeyes e i Trojans, partita che è andata via abbastanza liscia sotto il controllo del team di Coach Birch, dei Buckeyes. Dominio che non pare così netto se si vanno un po' a guardare i numeri complessivi della partita, ma a livello individuale spiccano non poco le prestazioni dei due schiacciatori dei Buckeyes, Lallemand e Devilbiss, che entrambi sono finiti in doppia cifra ed entrambi hanno avuto anche delle ottime percentuali in attacco. Sul secondo incontro di queste quattro sfide avevo grandissime aspettative. Devo essere onesto però con me stesso e con voi ascoltatori, purtroppo sono state disattese. La sfida tra Penn State e UCLA, vuoi un po' come avevamo detto la scorsa puntata, che questi due programmi hanno un grandissimo blasone, vuoi anche insomma per la posizione del ranking di entrambe le squadre, insomma mi ero fatto un po' un film nella mia testa che potesse essere un po' la sfida di questa settimana. La partita è stata vinta da Penn State per 3-0, e comunque anche a livello di emozioni, soprattutto negli ultimi due parziali, la sfida è stata interessante. Grande felicità da entrambe le parti, l'attacco di Nittany Lions che è praticamente tutto da mettere sugli scudi perché ha chiuso con un 50% di efficienza di squadra. La cosa che mi ha lasciato un pochino l'amaro in bocca è stata un po' UCLA, che ho visto molto in difficoltà, specialmente il palleggiatore danese Jensen dei Bruins, tanta troppa imprecisione per lui a livello di servizio per riuscire a tenere a galla una squadra che comunque si è ben comportata. Ecco, forse le mie aspettative erano talmente alte su questa partita che vedendola giocare così, non lo so, è come un bambino che aspetta il giorno di Natale di scartare il regalo e dentro trova un paio di calze, più belle calze del mondo, della miglior specie, ma un paio di calze. Cioè, questo palleggiatore Jensen, secondo me a livello fisico è mostruoso, perché è il più alto di tutta quanta la squadra, ha tutte le attenuanti del mondo, la partita storta, l'assenza di G-Man, che comunque nonostante si tratti di un centrale è un giocatore che riesce a catalizzare molto bene il gioco di UCLA e che comunque mantiene i centrali avversari in zona 3, e quindi la marcatura sulle bande riesce difficile. Come detto appunto, lui fisicamente è un mostro, però tantissime alzate fuori misura, cioè specialmente in zona 1-2, tanti palleggi che rimanevano un po' corti dentro il campo, specialmente anche in fase di rigiocata dove si possono chiudere dei break importanti. Io non parlo, faccio fatica a parlare dei palleggiatori, perché secondo me è uno dei ruoli più difficili da valutare, e difatti mi piacerebbe anche cercare un po' di approfondire questa cosa qui. Magari cercherò di sentire ancora il mio amico Diego Frisi, che lui ha una ottima esperienza, oltre ad essere un gran palleggiatore ha anche un'ottima esperienza a livello di scout, perché secondo me molto spesso la bontà di alcune cose, di alcune scelte, di alcune giocate rimane ancora un po' fuori dagli scout. Però come si può dire, non è tanto un discorso di scelte, ma qua è proprio un discorso tecnico. Non mi è piaciuto Jensen a livello tecnico, e appunto fisico mostruoso, è alto se non sbaglio 208 centimetri. Ha fatto dei turni in battuta che quando entrava la palla arrivavano dei missili che hanno distrutto quasi completamente la linea di ricezione in Italy Lions, che non è di certo l'ultima arrivata. E però da un palleggiatore di quella categoria lì, con quel fisico lì, mi aspetterei qualcosina in più. È un freshman, ragazzi, può succedere di tutto, e ha di fianco a lui un allenatore come spero che può trasformare qualsiasi cosa in oro, perciò i margini di crescita, i margini ci sono tutti. Però cavolo, quella partita lì io proprio mi sarei aspettato fuoco e fiamme, e mi sarei aspettato una grande UCLA. Avevo anche speso delle belle parole di incoraggiamento la settimana precedente, e per questa partita insomma me le sono un po' rimangiate. Ripeto, magari colpa mia che mi aspettavo qualcosa di più, mi aspettavo tanto, e invece è andata così come è andata. Nella seconda giornata di gare comunque i Bruins si rimettono un po' in sesto e rimettono sotto per 3-1 Ohio State. Jensen appunto riesce un attimo a riprendere un pochino la prestazione, e come si dice in gergo, magari si è tolto le manopole da sci, le ha lasciate in panchina, e che aveva, insomma, la brutta prestazione che aveva fatto contro Penn State è riuscita un po' a riprendersi. In battuta continuava a bombardare come un assatanato anche lì, adesso non ho gli avvelini sotto mano, ma credo che sia arrivato a 5-6 ace quella partita, se non ricordo, solo lui, e con 4-5 errori in battuta, perciò un ottimo tabellino, un ottimo score a livello di servizio. E appunto non ho ricordi di un palleggiatore che riesca a fare tutti questi danni in questo fondamentale. E comunque UCLA ha anche il trio di attaccanti che appunto mi aveva fatto ben sperare inizio stagione, che è composto dal canadese Kaczynski, e l'opposto, che è stato il miglior realizzatore contro Ohio State con 17 punti in attacco. Le due bande, Alex Knight ne ha messi giù 13 e Austin Matatuia ne ha messi giù 10. Insomma, l'attacco contro Ohio State gira a meraviglia, e anche le percentuali sono ottime. Il primo set UCLA lo chiude con un 64% in attacco, con un solo errore punto. Per Ohio State non è proprio che sia stato buio pesto, però Tim Baldwin, l'opposto, al suono da redshirt freshman, è il solo capace di andare in doppia cifra in questa partita, e così i Buckeyes rimediano la prima sconfitta stagionale. L'ultima partita del concentramento, USC vende carissima la pelle, combattendo in ogni parziale contro Penn State, che la spunta invece solo che spunta la partita solo al tie break, quindi 3-2 la vittoria per Penn State. Se guardiamo un po' i numeri di questa partita, fatto salvo la statistica dei muri, le due squadre si sono praticamente equivalse sia a livello di singoli che nelle statistiche complessive. E con il suo rendimento altalenante, l'opposto, Kyler Gear becca proprio il momento del picco della prestazione, il momento giusto, mette a terra 19 palloni, così come Brett Wildman, che aveva giocato appunto, come dicevo prima, molto bene la partita contro UCLA, e gioca benissimo anche questa contro USC, e anche lui mette a terra 19 palloni. Diciamo che forse se coach Niggard, il coach di USC, che è stato un grandissimo giocatore, tre volte olimpionico tra indoor e beach volley, se ha grandissime esperienze anche da allenatore e ha il suo quinto anno sulla panchina dei Trojans, e comunque dicevo, se deve cercare un bandolo della matassa, secondo me va sicuramente cercato, scusate, secondo me l'ha cercato nei 24 errori in attacco che sono stati fatti all'interno del 5-7. In ogni caso, Penn State attualmente si porta sul 4-2 di record, avanzando anche nel ranking di ben 3 posizioni, mentre USC incassa la sesta sconfitta consecutiva, ha vinto la prima partita del suo schedule e poi ne ha perse 6 di fila. Però non mi sento di mettere in croce coach Nygaard, perché le aspettative su USC sono ogni anno altissime, però c'è bisogno ancora di tanto lavoro e ancora tanto tempo per completare l'opera di rebuilding di questo programma. E allora, la stagione 2019 ha concluso il suo primo ciclo di 4 anni, perciò vuol dire che, insomma, quando è arrivato sulla panchina dei Trojans, scusate, e quando è arrivato sulla panchina dei Trojans ha potuto fare il recruiting come voleva farlo lui, e adesso l'anno scorso sono andati fuori i primi senior che lui aveva seguito. Adesso diciamo che è cominciato questo secondo ciclo, che a mio avviso comunque anche l'anno scorso ha fatto bene, ha meritato, non per niente a inizio anno, già anzi scusate, a inizio di questa della prima puntata avevo detto, guardando un po' anche un articolo che era uscito, che attenzione USC sembra una squadra interessante, tanto 6 partite perse di fila sicuramente è un po' da ridimensionare la situazione. E che dire, comunque sì, diamogli tempo di lavorare, facciamo in modo che riesca a mettere bene il suo zampino anche su queste nuove classi, su questi nuovi recruiting, e secondo me tra qualche anno avremo comunque una squadra che può contendere per il titolo nazionale. In ogni caso, l'unica formazione che esce veramente rafforzata di spirito e di risultati da queste 4 partite è Penn State, che ha dimostrato di avere moltissime scelte in attacco, un attacco molto ben bilanciato, orchestrato alla grande dal suo palleggiatore, una linea di ricezione solida e la capacità mentale anche di saper soffrire quando le cose non girano nel migliore dei modi. Nelle prossime 2 settimane avrà comunque una serie di sfide molto importanti prima di cominciare gli scontri all'interno della sua conference, dove però le cose, insomma, visto quanto loro hanno fatto vedere fino adesso, dovrebbero essere all'interno della conference appunto abbastanza alla portata. Parliamo della numero 2 del ranking, perché comunque c'è sempre di che dire, BYU, che contro Irwin ha fatto una doppia sfida in questa settimana, ha giocato sia mercoledì che venerdì, e i due programmi sono rispettivamente al secondo e al quinto posto del ranking WCA, e entrambe le partite si sono concluse con il medesimo punteggio di 3-1 e il medesimo vincitore, cioè i Cougars. Cougars che salgono così a un record di 8-0 e continuano a tallonare molto da vicino i Rainbow Warriors, che questa settimana hanno sfidato i King in Tennessee e poi hanno giocato un match di esibizione senza nemmeno scomodare i titolari tra la varsity, cioè la squadra universitaria, e gli alunni dell'università. Dicevamo appunto BYU, come sempre trascinata da GeForce, Garcia Fernandez e Gardini, che sia mercoledì che venerdì hanno messo sul tabellino insieme più di 40 punti tra attacchi, muri e days. È stato un piacere vederli giocare, è stato qualcosa di bello, cioè appaga veramente la vista e gli occhi, specialmente Gardini. Mi ricordo nel primo set della partita di mercoledì ha fatto una ricezione fantastica in accosciata completa, full squat, e poi è andato a attaccare una pipe in combinazione con il centrale, cioè una cosa da urlo da andare a rivedere, perché è stata un'azione che solo quella secondo me ha meritato solo per entrambe le partite. E poi la costanza che ha Davide in battuta, fatalità, c'erano le riprese da fondo campo e si vedeva molto bene la capacità del lancio sulla palla, che è fondamentale per una buona battuta in salto. E insomma, allora, non avevo la proporzione della profondità ovviamente, però dal punto di vista degli altri due assi, quello della direzione, l'alzata era praticamente perfetta, e in quel turno di battute che ha fatto è riuscito a mettere a segno praticamente praticamente su tutto, perché ha fatto una palla corta in zona 1, poi ha tirato una quasi una parallela, diciamo, verso zona 5, tant'è che ha scheggiato la riga, ha bombardato la zona 6 anche senza mai cambiare niente tra alzata e movimento di braccio, che sono cose che un ricevitore, parlo un po' per esperienza personale, qui ovviamente non ricevo quelle bombe a quella velocità lì, però un minimo di occhio riesce a fartelo, e sono cose che un ricevitore lo mandi fuori di testa, nel senso che riesce a variare la velocità del colpo, la potenza del colpo, la direzione del colpo, senza mai cambiare minimamente il movimento pre-battuta. Un ricevitore non sa mai cosa aspettarsi, la linea di ricezione è praticamente imbambolata e ogni zona di conflitto può essere veramente una miniera d'oro. Beh, a parte quello, comunque questa coppia attaccante tra lui e Garcia Fernandez sono spaventosi in combinazione, cioè sentivo appunto anche il coach di Irwin che parlava, diceva a un certo punto devi dare credito a tutti quanti, la linea d'attacco di BYU è importante, dargli credito, non puoi mollare nessuno, il terminale d'attacco principale è Garcia Fernandez, sì, però Gardini dall'altra parte lo devi comunque marcare, i centrali che viaggiano a 1000, l'opzione della pipe, come detto appunto, non la fa solo Gardini, la fa anche l'altra banda, è credibilissima, e tutto questo fa sì che BYU sia veramente una delle più serie contender che abbiamo quest'anno. Dall'altra parte UC Irwin ha un opposto fantastico, anche lui, non vi dico il nome, andate a vedervelo perché farei solo che brutta figura, però il numero 12 di Irwin, veramente anche lui un bombardiere di razza che sa attaccare bene sia da zona 4 che da zona 2, è stato l'unico che, diciamo, in queste due partite è riuscito un po' a tenere alta la guardia e non far affondare la sua squadra. Comunque Irwin è un'ottima formazione, un ottimo programma che già da qualche anno, più di qualche anno, sta facendo vedere delle ottime cose, e vedremo un po' come evolverà la situazione. Mi è venuta in mente una cosa che volevo dirvi già la settimana scorsa, e però questo è un discorso un po' più generale, non solo specifico della pallavolo NCAA americana, ma l'ho visto fare purtroppo anche nella nostra Superlega e purtroppo anche nei campionati, diciamo, di più basso livello, tra la Serie B, la Serie C, così. Io, raga, ho un odio profondissimo per il fallo di velo, che sia quello, diciamo, proprio spudorato, ma anche solo il mettersi in tre davanti a coprire il ricevitore con i due uomini di seconda linea che addirittura si mettono uno di fronte alla uno dietro l'altro per coprire il battitore, quella è una porcheria inguardabile, lo dico sempre da ricevitore, lo dico apertamente, però non si può vedere, è una porcheria, che più porcheria non si può, secondo me, perché è stupido, è inutile, è come nel calcio un difensore che a un certo punto ti tira la maglia perché non vuole farti andare via, è una cosa che secondo me andrebbe sanzionata molto di più, perché è proprio brutta, bruttissima da vedere, non si può fare, non si può vedere. Ecco, volevo solo sfogarmi un attimo perché l'ho vista fare, ma no, BYU, se non ricordo male, non sono così sporcaccioni, come dice in gergo, però su tante altre partite, anche appunto di NCAA e purtroppo, dicevo, anche in Superlega, ho visto delle cose che veramente non si possono vedere, cioè, boh, mi faccio appello a voi allenatori che allenate, fateci caso, ma... Boh, non permettete che i vostri giocatori facciano una cosa del genere, piuttosto perdete la partita, fate 5 break in meno a set, però non lasciate che questa cosa prenda piede, perché rovina e non poco un bellissimo sport, quella è la pallavolo. Va bene, detto questo, scusatemi lo sfogo personale, però dai, ci stava un po' a buttare fuori un po' di rabbia. Vi aggiorno con il ranking WCA di questa settimana. Al primo posto Hawaii con un record di 9-0, rimane ferma e salda alla prima posizione. al secondo posto come detto BYU, che è salita, cioè che è salita con un record di 8-0, anche lei salda in seconda posizione già dalla settimana scorsa. Santa Barbara in terza, ferma anche lei, record di 6-0, quarto e quinto posto uguale la settimana scorsa Long Beach State e Irwin che ha un record di 3-3, mentre Long Beach State 5-0. Al sesto posto sale Lewis, che ha vinto facile entrambe le sfide di questa settimana. Al settimo posto, dicevamo, è salita Penn State di 3 posizioni, riuscendo a capitalizzare al meglio il tournament che ospitava tra le mura amiche. Scende UCLA appunto per la sconfitta contro Penn State di 2 posizioni, scende anche Stanford che in settimana ha perso contro Santa Barbara. Pepperdine perde una posizione, record di 3-2 dopo la sconfitta con Long Beach State. Rimangono ferme all'11esima e 12esima Purdue Fort Wayne e George Mason, mentre alla 13esima posizione sale Irwin. E alla 13esima posizione in concomitanza con Irwin c'è Princeton, che rimane fissa la settimana scorsa, il suo record è 2-2-3. Al 15esimo posto entra nel ranking San Diego dopo aver vinto un paio di sfide contro squadre abbordabili, il suo record è di 6-2, ma diciamo che gli allenatori di college americani hanno premiato il fatto delle vittorie del record, ma fino adesso San Diego ha avuto comunque un campionato abbastanza semplice. Vediamo un po' come facciamo di solito le prossime partite, quelle che si giocheranno questa settimana, quelle più interessanti. Giovedì 30 gennaio c'è un Princeton contro UCLA, dove vedremo un po' se dopo quello che ho detto di Jensen riuscirà a tirarsi fuori ulteriormente, proseguirà il cammino di UCLA. Spero che quello che gli ho detto serva da sprono, perché ci segue, sono sicuro che lui mi ascolta tutte le settimane. E venerdì 31 gennaio c'è Ball State contro Penn State, anche qua una bella sfida dove vedo favorita Penn State, però Ball State sta facendo vedere delle ottime cose, sta giocando un ottimo pallavolo e secondo me ne potrebbe venire fuori un bel match. Sempre venerdì c'è Ohio State contro St. Francis, questa l'ho messa perché a parte diciamo Ohio State è una squadra che mi piace e mi piace molto anche il suo allenatore giovane al primo anno da head coach, però St. Francis anche loro stanno facendo vedere dell'ottimo volley, stanno giocando molto bene, quindi credo che sia una partita da seguire. Santa Barbara contro BYU, questo secondo me è il big match di questa giornata di venerdì. Sabato un sacco di partite che ho reputato veramente da guardare, anche perché domenica 2 febbraio non si giocherà a causa Super Bowl. E Ohio State contro Penn State è un po' la chiusura del cerchio che è cominciato appunto questa settimana con il Pac-12 Big Ten Tournament, e qui io vedo strafavorita Penn State. E Ball State contro St. Francis leggete, ascoltate sopra, ne ho appena parlato, e qui vedo Ball State leggermente favorita. E Lewis contro George Mason, io do il mio favore per Lewis. Santa Barbara contro BYU è praticamente il ritorno della partita, l'ho messa 2 volte perché come per BYU Irwin secondo me anche questa è una bella sfida, entrambe sono 2 squadre a ranking e sono anche abbastanza alte a livello di ranking, come detto prima sono la numero 2 e la numero 3 del ranking, perciò ne verrà fuori sicuramente qualcosa di molto 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 divertente. Stanford contro Grand Canyon, sempre sabato 1 febbraio. Stanford non sta vivendo un'ottima stagione, non sta facendo vedere grandissime cose, difatti insomma il nono posto del ranking, 4 vittorie e 3 sconfitte, ha perso contro Santa Barbara, diciamo che potrebbe fare qualcosa di più, però comunque rimane un ottimo programma, un'ottima squadra. Grand Canyon invece sta stupendo tanto questa stagione, sta facendo ottime cose, giocando veramente un ottimo pallavolo, e quindi la metto come partita da seguire e sono molto indeciso, mi giocherei un super upset per Grand Canyon, anzi me lo faccio super upset per Grand Canyon. E Irwin che sfiderà USC, i Trojans. Qui, insomma, quanto detto prima, Irwin è un'ottima formazione, ha un posto fantasmagorico. USC sta facendo fatica, chissà che non sia la partita giusta per riuscire a venire fuori da tutte queste difficoltà e riuscire a tirarsi fuori da tutte le problematiche e cominciare a rimettere la W sul tabellino. E chiudo con la partita che probabilmente è la più bella di questa settimana, speriamo che non mi deludano, e UCLA contro Long Beach State. E io ci punto molto, penso che dopo Santa Barbara e BYU, ecco, questa è un'altra partita da guardare, e dai, forza UCLA, non deludermi ancora, fatemi vedere della bella pallavolo che ne abbiamo bisogno. Ok, detto questo, vi ringrazio come sempre, spero che questa puntata vi sia piaciuta. Sto cercando di cambiare un po' il formato, cambiare un po' la velocità di esecuzione per rimanere dentro la trentina di minuti, per non portare via troppo tempo, non dilungarmi troppo. Io vi ringrazio, vi saluto, vi ricordo la mia mail jumpandspike@gmail.com se volete scrivermi per farmi domande, chiedermi qualcosa in particolare su qualche giocatore o qualche curiosità, qualcosa da poter aggiungere in puntata. E vi ricordo che appunto ho anche un account Twitter, jumpandspike, lo trovate su Twitter, potete seguirmi, dove pubblicherò i link per guardare un po' le dirette streaming di queste partite. Detto questo, vi saluto, vi do appuntamento alla settimana prossima e buona serata a tutti, buon weekend, buon volley, ci sentiamo a presto. Ciao! The Super Smash. Ooh, here comes the ooh, here comes the ooh, here comes the ooh, 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 here comes the ooh, here comes the ooh, here comes the ooh, 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 here comes the ooh, here comes the ooh, here comes the ooh.